Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo. Where are the dreams when you run away with me? I wanna go back in time to see what they mean. I remember waking up, I remember you next to me. I wanna go back in time to relive a dream. What was the day that everything changed for me? I'm just another slave inside the machine. I remember every wish, my whole life ahead of me. I wanna go back.
Buonasera e siamo alla stagione numero 6 per la puntata 100.000 degli Irradiati. Come sempre oggi è una puntata fantastica anche perché c'è un sacco di gente, siamo tutti, formazione completa tranne la baronessa.
Sì.
Insieme a Simon abbiamo
Eric,
Matthew,
Emanuele,
Emanuele da laggiù,
Boris,
Morris,
Paul
e Paul, anche un grande Paul. Intanto la, la canzone Polanca, la canzone che avete ascoltato poc'anzi era proprio questa qui che ci dice Matteo.
Era Fade Away di Clapton. Consiglio di ascoltare questo artista perché è parecchio bravo.
È parecchio bravo, ma infatti Clapton ci suggerisce, ci piace. Allora, gli irradiati nel fuori onda. Intanto, Maurice, chi sono gli irradiati? Cosa fanno? Ripetiamolo per chi magari è la prima volta che ci sente. Strano, eh?
Gli irradiati sono un gruppo di ragazzi che si vedono qui all'Officina della Musica e prendono articoli dai giornali come Corriere Lungo, Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, altri quotidiani, altre riviste, ma anche notizie via web. Una volta prese queste notizie selezionate, vengono commentate in modo ironico e sarcastico.
Esatto, esatto. E parliamo.
Grazie della tua precisazione precisa e puntuale.
Grazie Paolo.
Spiegazione precisa e puntuale.
Esatto, esatto. E noi parliamo di tanti argomenti, no? Parliamo di Umbria in particolare, poi parliamo di sport, leggiamo della grande musica italiana, parliamo di costume, società, curiosità, cose strane che succedono in giro per il mondo più o meno lontano da noi, e parliamo anche di attualità. Ora, per esempio, Paolo, Maurizio, Enrico, nel fuori onda, prima di cominciare la puntata, nella riunione di redazione, mentre sceglievamo canzoni e articoli di giornale, abbiamo ah, grazie, infatti non sentivo bene, grazie Matteo, avevo lasciato il jack un po' alzato, non infilato bene. Noi stavamo parlando dei viaggi, no? Viaggi in macchina, viaggio in aereo, viaggio in treno. Allora, Enrico, qual è il tuo viaggio più bello? In macchina, in treno o in aereo? Il preferito?
In autobus a Parigi.
In autobus a Parigi? Arrivare in autobus a Parigi? Bello, lungo, eh?
Ci sono andato.
Ci sei andato? Quanto dura? Un giorno e mezzo? Quant'è un viaggio?
Un giorno.
Una giornata.
Abbiamo dormito a Aosta.
Bello, bello. Che torna un po' col discorso che faceva Paolo, nel senso, facendo un lungo viaggio in macchina o in pullman, alla fine uno ha il gusto, no Paolo, di vedere il viaggio, di fare il viaggio. Prego Paolo.
Eh sì, non è la stessa cosa di andare con l'aereo. Vedi com'è la gente, com'è fatta la gente, vedi i cosi,
i posti, i paesaggi.
I paesaggi. Le altre macchine, le altre persone, vedi i ponti, le infrastrutture, solo che adesso come adesso è diventata carissima, perché gli autogrill sono carissimi.
Sì, è vero, questo è vero.
Le autostrade sono carissime, la benzina non te lo dico.
Eh sì, adesso fare un lungo viaggio in macchina diventa impegnativo, o sei in 4-5 persone che magari noti, ti dividi un po' le spese,
ma
perché
nemmeno,
se no è
meno, perché oramai con i low cost che si trovano,
effettivamente,
se uno prenota prima non si mette nemmeno veti da che aeroporto sì. Partire perché ci vai col treno e tutto quanto.
Invece
con 20 euro si gira tutta l'Europa, ma anche meno a volte.
Esatto, invece volevo sentire Maurizio su questo, se tu sei a favore del viaggio in macchina o magari in aereo per arrivare direttamente in loco.
In aereo è meno costoso che in autobus e in macchina il viaggio, però per fare lunghi viaggi è bene farli in aereo, per andare, che ne so, nelle parti d'Italia se hai l'opera la macchina o l'autobus.
Ma tanto oramai è costosa anche quella, mi diceva un amico mio di Milano che deve venire a un battesimo ad Arezzo, dice che vorrà prendere il Frecciarossa, però dice con la macchina spenderebbe di meno, solo che esce la sera, venerdì sera dal lavoro è cotto.
Bisogna vedere gli orari.
Ha detto che non c'è tanta voglia di guidare.
Beh,
però
è un peccato.
Frecciarossa si paga, insomma, anche come si chiama? Italo.
Sì, è un peccato che i prezzi si siano alzati così tanto, no? Diventa un peccato.
No, non ti regala niente nessuno.
Però io vi dico
per avere i biglietti, quelli a prezzo più basso, devi prenotare 6 mesi prima.
Sì, io adesso vi lancio questa provocazione, poi voi mi rispondete velocissimi, così chiudiamo il blocco. È capitato nella vita, no, che hai il gusto di viaggiare in macchina o anche in aereo, no? Io quando ero più giovane viaggiavo in macchina per andare in Spagna, poi a un certo punto ho detto ma preferisco prendere l'aereo, volo, in 2 ore sono lì e poi dopo utilizzo il tempo, la vacanza parte quando arrivo, non parte quando comincio la casa. Ecco, è un modo diverso di fare la vacanza, che ne dici?
Beh sì, assolutamente, certo, l'aereo è comodo.
È una comodità.
Molto comune. Cioè, in America, in Asia, in Africa, in Sud America, come si fa senza aereo?
Ah, a proposito di questo, di che dici, dopo c'è una cosa interessantissima della quale parleremo nell'attualità rispetto agli aerei. Un aereo incredibile. Emanuele, volevi dire qualcosa?
Infatti io preferisco molto di più l'aereo.
Ti sposti rapidamente da un posto all'altro. Allora è un attimo arrivare a Barcellona in aereo, certo. Matteo, ci fermiamo e ci lanci questo bel pezzo musicale famosissimo, però con una versione nuova.
Bene, ora ascoltiamo Bohemian Rhapsody, ovviamente di Queen, però nella versione di Sissi degli Amici, cioè.
Esatto, Sissi.
Cioè, sarebbe frega quella
di Amici. La frega di Amici. A dopo. Anyway, the wind blows, doesn't really matters to me. To me. Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Sa lavorare ancora c'è, dice Paolo, rispetto ad un negozio di via Mentana che non andiamo a entrare, perché come capite stiamo entrando nel cuore di Perugia, dell'Umbria in particolare. Allora, succede questo a Perugia, ragazzi, io volevo sapere il parere degli irradiati. Il Corriere dell'Umbria ci dice: movida in centro, al Borgo Bello vetture prese di mira, ok, raid vandalico nella notte, sono stati tolti tanti cerchioni dalle auto. Uno scherzo, una ragazzata, anche perché i cerchioni poi sono stati appoggiati lì. cioè capito, hanno tolto il cerchione dalla la borchia, l'hanno diciamo.
Ma che borchia, il cerchione, ma le borchie non ce l'ha più nessuno.
Infatti questo stavo dicendo, le borchie non esistono più. Il cerchio, una volta si rubavano le borchie per scherzo agli amici, sì, si sfilavano le borchie.
Cazzo, quando c'avevo la più corsa costava 72.000 lire, me le rubarono tutte e quattro. 72.000 lire l'uno.
No, non fatti, era uno scherzo da preti, diciamo. Però insomma, questi giovanotti hanno tolto i cerchioni dalle macchine e poi l'hanno lasciati lì. Ecco, Enrico, Matteo, che ne pensi?
Vabbè, ragazzacci.
Vabbè, ragazzata da ragazzacci. È estate, hanno finito la scuola.
Però comunque
andassero dietro alla toppa invece che
Esatto.
Comunque sono cose che non si fanno.
No, anche perché
anche se uno è giovane, che ne so, a 19 anni le pensa, però non vanno fatte smontare i cerchioni delle macchine e poi lasciarle lì.
Anche perché proprio il gusto di fare un dispetto, perché magari la mattina mi alzo alle 11 per andare e me lo trovo i cerchioni tirati giù dalla macchina, insomma, un po' fastidioso.
Sì.
Il consiglio degli irradiati qual è? Ragazzi, invece che smontare i cerchioni,
rimontateli.
Intanto rimontate
la toppa, invece che smontare, montate la toppa.
Oh, esatto, cerchiamo, mettiamoci una toppa. Va bene. A proposito, probabilmente sabato sera tutti i ragazzi, nella notte fra sabato e domenica, tutti i ragazzi che sono andati lì in via al Borgo Bello a staccare i cerchioni, poi il giorno dopo sono andati a divertirsi a Cantine Aperte. C'era l'evento di Cantine Aperte e i numeri che prendiamo dal Corriere dell'Umbria, qui su un bel articolo di Sabina, di chi è? Beh, vabbè, adesso vediamo, insomma, no, non è Sabina Busirimici, ha fatto un altro articolo. C'è questo bellissimo articolo che ci dice che era pieno di gente, cioè pieno, tutte le cantine, è stato un evento fatto, diciamo, che ha avuto tantissimo successo. Sì. Ecco, Maurice, che ne pensi? Che vogliamo dire a questi ragazzi?
Cantine Aperte al mese di maggio c'è sempre stato. L'ultima domenica di maggio, cantine come a Montefalco, Lungarotti, Goretti, Chiorri, però ha avuto sempre successo. Nei due anni della pandemia hanno dovuto
stare a casa, hanno dovuto rinunciare, specialmente i ragazzi più giovani, a tante serate, divertimenti, festiccioli.
Dopo, quando posso?
Sì, dopo ti lasciamo la parola. Prego, Maurice. Finisci tu.
No, cioè sono momenti per rivedersi, anche gente che magari non si rivedeva più da due anni.
Esatto. Hanno trovato questa giornata.
Adesso i giovani sono diventati disadattati. Ci sono due anni che non si vedevano più, la scuola, tutto quanto. Visto, adesso c'è neanche il bonus per lo psicologo.
Sì, sono stati due anni faticosi.
Non so che cosa gli farà mezz'ora una volta al mese di andare dallo strizza cervelli a fare qualcosa, non so cosa gli possa fare.
Dallo strizza cervelli, o ci andiamo seriamente o non ci andiamo, è inutile.
Ma non serve a niente, è una cosa che non serve a niente.
Invece, Emanuele, che cosa dicevi? Cosa volevi dire?
Senti, io volevo aggiungere in questo fatto che per via della pandemia sono stati chiusi in casa senza fare niente, senza vedi amici,
sono stati due anni pesanti, ma per fortuna adesso oramai siamo tutti in giro, anche se qualcuno ogni tanto scappa fuori positivo, non sembra una situazione così tragica e allarmante, no? Poi una cosa al volo per Matteo, che a Città di Castello c'è stata la Coppa Italia con i droni, cioè una sfida tra i droni, praticamente dei giovani, ovviamente ragazzi molto giovani, con i droni, quindi con tanto di cuffie, maschera, occhiali particolari, video, sensori, hanno fatto una specie di guida con i droni. Una volta si facevano le gare con le mini auto, no? C'è anche qui vicino, c'è il mini cartodromino dove con le auto telecomandate si fanno. Adesso lo fanno con i droni. Ecco, che idea c'hai tu rispetto a questa cosa? Che vogliamo dire a questi ragazzi di Città di Castello che fanno le gare con i droni?
No, per me è uguale. Se sono macchine oppure droni, c'è.
Io il drone ancora non l'ho comprato, sinceramente non so che farmene, ma parecchi ci fanno le cose, ci fanno le riprese televisive sui cosi.
Poi c'era anche io un drone, ce l'ho.
Ce l'hai anche tu il drone?
Uno piccolino però.
Sui raduni, sui cosi, ma io c'ho sempre paura che caschi in testa da qualcuno, sopra qualche macchina.
Quello.
Perché tocchi devo ripagarla.
Quello ci vuole un po' di attenzione.
No, ma adesso ci vuole anche il patentino.
Ci vuole il patentino, sì, beh, anche giusto.
Sai chi l'ha comprato? L'ha comprato il nipote dello zio mio.
Ah.
Che
lo usa?
Fa il coso, no? Lui fa l'architetto,
ah?
E c'ha la ditta con il babbo suo.
Veloce, veloce.
Fanno le ristrutturazioni.
E lo usano, certo.
Ha comprato quello lì perché quando va certo. Dentro al borgo e cose eccetera, che casca, se ci salisse su coi piedi sopra il tetto, certo. Potrebbe cascare giù. Prima fanno una valutazione sommaria con quella cosa di lì, ma non è che ci sta a giocare.
No, ma infatti.
E ha dovuto dare l'esame. Per il drone, per usare il drone.
Sì, è vero. No, ma infatti nell'ambito lavorativo, specialmente nei lavori in quota, è molto utile per le piante, per i giardini, per le case da ristrutturare. Prego Maurice, questo pezzo
video, ascoltiamo,
e poi ci fermiamo.
Mi vendo di Renato Zero.
A dopo. Bello.
Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray, seguimi io sono la notte, il mistero l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai.
Se ci giocano e non lavorano non va bene, dicevamo, ma a proposito di giochi, parliamo di sport, insomma, Maurice, è stato un fine settimana molto intenso, no? C'è stata la Champions League vinta dal Real Madrid sul Liverpool.
Sì.
Che è? Un telefono che suona?
No.
Quindi Ancelotti che ha fatto, Maurice?
E Ancelotti con una buona dose di fortuna è riuscito a vincere guidando il Real Madrid la Champions League.
Ma lui non l'ha presa sin dall'inizio, no? È subentrato lui.
Al Real Madrid quest'anno?
Sembra di sì che è subentrato.
Non lo so, sai, non me lo ricordo. No, mi sa che c'era dall'inizio.
Dall'inizio. Comunque sì. Sono andate bene tutte le partite e poi alla fine c'è avuto Courtois che era in stato
infatti,
di grazia. Cioè, ha fatto il suo dovere, però era.
Ha parato l'incredibile. Ha fatto delle parate incredibili. Infatti questo però bisogna dirlo.
Quando giocò contro l'Italia che li buttammo fuori, non fece.
Non era così in
lo
forma.
Prendevano per. Cioè, ma dipende, ma anche portieri, visto, c'è Donnarumma che stanno ha fatto bene col Paris Saint Germain.
Sì, non sono tutte uguali.
L'anno scorso ha fatto parate da paura, fatta.
C'è da dire che Real Madrid ha giocato, ha fatto la finale con Liverpool che era squadra fortissima e ha vinto il Real Madrid. Poi ha giocato contro il Manchester City, due partite, comunque l'ha vinta, il Manchester City è fortissimo. Prima ha giocato col Paris Saint Germain, che è un'altra squadra stellare, e l'ha vinta, cioè si è fatto quattro partite, no? Andate e ritorno in Francia e Spagna, andate e ritorno col Manchester City.
Ho capito, ma erano anche più forti loro. Voglio dire, adesso
cinque partite incredibili, però è stato forte il Real Madrid.
Si dice della Juventus, di Paratic, di Nedved, di quei delinquenti lì, insomma, ma voglio dire, a livello europeo ci sono delle squadre che sono molto più forti della Juve.
Ah, certo.
Prima cosa ci vuole una squadra fortissima. No, ma scusa, quando la Juve fece quelle due finali con Allegri,
sì.
Allegri le gestì malissimo.
Sì.
Perché Allegri non è un allenatore da Champions
League. Dimmi che, Maurizio.
Se tu vuoi vincere la Champions ci vuole
Mettilo silenzioso, Emanuele. Hai messo silenzioso?
Ci vuole silenzioso al cellulare. Ci vuole un giocatore, ci vuole un allenatore da Champions.
Ecco, io.
Ma non da Champions, uno che l'abbia vinta entro gli ultimi 10 anni.
Di recente.
Perché il calcio è cambiato.
Questa è una teoria molto interessante. Enrico, che ne pensi?
Sì, sono d'accordissimo.
Sì? Ci vuole un allenatore giovane e sul pezzo.
Ci vuole gente
giovane
come
ed esperta.
Come si chiamava il vecchio allenatore del Bayern Monaco, quello con i capelli lunghi, tutti unti?
Ah, anziano?
Quello che c'era quando ha vinto contro il Paris Saint Germain 2 anni fa.
Ah, sì, ho capito, però adesso non me lo ricordo.
Ci vuole quella gente lì.
Flick.
Sì. Ecco. Ci vuole quella gente lì, ci vuole.
Ad esempio, aspetta.
Di Matteo.
Col Chelsea. L'ha vinta 100 anni fa.
No, l'ha vinta nel 2016.
Sì, prima.
L'ha vinta in maniera accidentale, l'ha vinta.
Ai rigori addirittura. Invece, un'altra cosa. Che cosa è successo con la Formula 1, Maurice? Ma al Mure hanno sbagliato i box, con Leclerc, con una macchina fortissima. Un pilota bravissimo. Ma che hanno combinato?
Ma questo dipende quando ancora ci sta.
Non l'ho seguita la Formula 1 io.
Io mi ricordo.
So che Leclerc è successo che la Ferrari è stata una debacle.
Hanno sbagliato, è arrivato quarto.
Quando era diventata forte.
È arrivato quarto Leclerc?
Sì.
Credo quarto.
Sì,
quarto.
In classifica.
Sì. Per
quando
forza.
Anche la Ferrari. Quando era forte.
Credo quarto è arrivato. Sì. È arrivato quarto. Perché hanno sbagliato le gomme. Che hanno fatto? Hanno fatto il pit stop sbagliato. Cioè troppo presto,
quando
troppo tardi.
Era forte. Si fa. Ai tempi di Schumacher la Ferrari.
Ah, certo. Penso malinteso sia stato malinteso qualcosa.
Ci misero parecchio tempo perché anche non Schumacher sbagliava parecchio.
Sì, è vero.
Però la cosa più buona che fece Schumacher fu quella di fare gruppo e di fare anche sistemare dentro tutti.
Indubbiamente le scelte dal muretto, come si dice, devono essere quelle giuste. Se chiamano il pilota, vieni a cambiare le gomme e non è il momento giusto,
riuscire a fare team, mandarono via Lauda, ti ricordi ancora? Lauda era consulente che non faceva niente, perdevano.
Costava un pacco di soldi.
Fu Schumacher che lo mandò via.
Bene, noi adesso ci fermiamo perché abbiamo ancora argomenti interessanti sul Giro d'Italia, sulla Serie B, il Monza in Serie A, sul Perugia. Dopo ne parliamo. Adesso ci fermiamo e ascoltiamo Paolo. Questo pezzo qui, niente male.
Sì, noi mettiamo Real World di Mulella, l'abbiamo messo tante volte, però comunque sia mi piace, allora lo consiglio lo stesso.
Ve lo riproponiamo. Maurice, facciamo il punto sulla Serie B. L'anno prossimo il Perugia farà di nuovo la Serie B, non farà la Serie B il Monza di Berlusconi e Gagliani, che è andato in Serie A, battendo il Pisa nello spareggio playoff finale, vincendo 3-2, no, 4-2, una partita incredibile.
4-3.
Partita super incredibile. Ecco, che dire del Monza in Serie A? Berlusconi in Serie A.
Sta contento Berlusconi.
È contento Berlusconi perché il Milan ha vinto lo scudetto. Il Monza è stato promosso in Serie A.
Eh sì.
Per lui è doppia felicità, sia per lui che per Gagliani.
Eh sì. E l'anno prossimo come la vedi? Milan-Monza o Monza-Milan? Come la vedi?
Una bella sfida per Berlusconi.
Berlusconi che farà? Sai come se la gioca? Come se farà il grande. il grande personaggio di questa partita così comunque importante.
Ha detto che lui era tanti anni che ci investiva forte
nel Monza.
Nel Monza, non è come Alvini, che noi tra l'altro l'abbiamo vinto.
Esatto,
Monza,
esatto. Adesso
che praticamente Santo Padre ci mette le briciole, era ancora nella squadra da Serie B,
esatto,
la nostra,
esatto,
di 3 o 4 anni.
Infatti, di questo volevo parlare con voi. Insomma, il Monza ha speso bene negli ultimi anni.
Ha speso bene, visto quando ci hanno provato anche con Ballotelli, sì, senza macchina, con l'autista, con il gorilla che gli stava dietro perché non facesse cazzate.
Ah sì, ma non c'è.
Quando hanno visto che era forte testa, l'hanno mandato via. Sia tra lui, come si chiama, quell'altro dell'Inter.
Era l'allenatore, no?
No, quell'altro giocatore dell'Inter che era sempre.
Ah, non lo so, col Monza?
Col Monza, sì, sempre quell'altro.
Non me lo ricordo, però insomma, sì.
I Bad Boys li chiamavano.
Ma dall'altra parte l'allenatore, cioè Galliani e Berlusconi, lo sanno fare calcio, no?
Sanno. No, è successo.
Sì, sì. Sanno come.
È successo questo, è successo che la Cremonese c'hanno Braida, c'hanno.
Esatto, adesso
Braida,
andiamo a parlare.
Braida era il vecchio.
Adesso parliamo della Cremonese e del Perugia, di Alvini, perché dopo Matteo, Enrico, Emanuele dovete aiutarci anche su questo. La Cremonese, società molto ricca che è andata in Serie A, sembra che voglia prendere l'allenatore del Perugia, che però aveva appena rinnovato col Perugia. Però adesso Alvini ha chiesto un colloquio al Santo Padre. A Santo Padre, il presidente del Perugia, come dicevamo prima con Paolo, per dire: oh, mi lasci andare in Serie A con la Cremonese? Ecco.
Così che praticamente loro c'hanno Braida, no?
C'hanno grande marchio.
Braida, che è stato anche quello che fece prendere al Milan, fece prendere Shevchenko.
Sì, sì, grande.
Erano andati a vederlo.
Grande dirigente.
C'era, come si chiama, il pelato di Berlusconi?
Galliani.
Che disse: ma questo non vale niente. No, prendetelo, che oggi è la giornata che gli va male, vedete che diventerà campione pallone d'oro.
Sì, in effetti.
Era tutti i giocatori migliori, li ha fatti prendere lui, ma anche al Barcellona.
Braida ne capiva. Ecco, allora la domanda che noi facciamo.
La cosa è questa, che è fuggito via Pecchia al coso.
Dalla Cremonese.
Dalla Cremonese è andata al Napoli, è fuggito via Pecchia. E Braida ha detto: io non ci vado via, voglio rimanere a vita qui perché mi trovo
bene. Sta bene vicino a casa.
Col padrone lì degli acciai, come si chiama?
Arvedi,
che è padrone anche dell'acciaieria d'Eterni.
E quindi concludendo?
Quindi c'è o Pirlo o Alvini, ma loro preferiscono Alvini. Preferiscono.
Ecco, Maurice, Enrico, preferiscono Alvini a Pirlo. Matteo, perché secondo te, Maurice?
Alvini, visto come è stata l'annata del Perugia, è riuscito a portare il Perugia ai playoff. Pirlo è stato un anno alla Juventus e da come calciatore era forte, ma come allenatore ha lasciato alquanto desiderare.
Ha vinto due coppette, ma c'è un Ronaldo, insomma.
Sì. E tu che dici rispetto ad Alvini o Pirlo? Chi preferiresti alla guida della Cremonese?
La Cremonese? Pirlo, credo.
Così Alvini rimane a Perugia.
Esatto.
Ma io penso che Pirlo
è furbo.
Penso che Alvini lo prende, qualcun altro lo prende, perché secondo me ha fatto un miracolo. Ma comunque sia.
Bravo Alvini, ragazzi. Molto
no,
bravo.
Perché Alvini, c'è un difetto.
Perché lui è bravo.
C'è un difetto che è troppo offensivo.
Lo chiama Alvini.
Massimiliano quando c'è da chiudere le partite
gioca per vincere,
gioca per vincere, ci vuole una formazione.
Alvini è bravo,
superiore a questa.
Ecco, il Perugia ha fatto tanto bene.
Credo che ha fatto salire parecchio il Perugia in classifica.
Ha fatto la sua parte. Sì, Perugia è una squadra mediocre, per fortuna Alvini
che ci ha dato
10 punti buoni.
Alvini, lui dice: se adesso vado in Serie A, quando mi ricapita di ritornare in Serie A?
No, ha fatto bene.
Se rimango col Perugia, al massimo mi fanno un paio di innesti. Squadra rimane sempre questa, perché i soldi non ce ne sono più a Perugia.
È stata una scelta logica, via.
Tutti avrebbero fatto in quel modo.
Chiunque l'avrebbe accettato. Prego ragazzi, ci fermiamo.
Adesso,
musica.
Adesso ci ascoltiamo di Madonna, Papa Don't Preach.
Papa Don't Preach.
Me.
E mentre Jovanotti, cioè scusate, mentre Madonna diceva a suo papà non predicare, non la fare lunga, non fare la lagna, no? Canzoni che ci ha trovato Emanuele, grande esperto musicale. Noi adesso è il momento che ci troviamo qui a leggere una canzone, ripeto, mentre Madonna diceva papà non la fare lunga,
non la fare tanto lunga,
noi andiamo a leggere una canzone di Jovanotti che invece dice l'ombelico del mondo. Sono le canzoni un po' romanzate, filosofiche di Jovanotti, grande autore, grande cantautore, anche aiutato magari, no?
È stata poi
da qualcuno,
sì. Questa canzone è stata poi scelta come rappresentante all'Expo di Milano.
Beh, ci sta, l'ombelico del mondo.
Quando c'era l'Expo
a Milano.
Nel 2015.
Beh, ma rende l'idea. La canzone di che anno era? Adesso aspetta che qui non lo trovo. Di che anno era l'ombelico del mondo?
92.
Eh?
Dovrebbe essere Lorenzo 92, dovrebbe essere.
No, dopo.
96-97.
Perché infatti è quello che dicevamo un po' prima con Enrico, cioè Jovanotti è partito un po' cazzone, un po' minchione, no? Nei primi anni 90, la mia moto, dammi 5, dimmi 5, un po' personaggio di Cecchetto. Poi però forse per intelligenza, umiltà sua, ha capito che doveva un po' uscire da quella, insomma, da quella cosa lì, e si è messo a lavorare, a studiare,
sì,
seriamente.
È diventato un grande artista.
Sì. È diventato un artista.
Niente da dire.
Sì.
Ha scritto belle canzoni, si è impegnato, fa concerti, riempie gli stadi.
Esatto. Diciamo che da quel personaggio un po' casinaro che era ai primi tempi, piano piano è rimasto un personaggio molto forte, molto goliardico, molto carismatico. Però pochino ha aggiunto della sostanza. Paolo, hai trovato di che anno è la canzone?
No, non l'ho cercata.
Ah, pensavo la stavi cercando, va bene.
Ma sarà del 95-96.
Vedrai,
97, quegli anni.
Andiamo a leggere il testo di questa canzone. L'abbiamo tirata un po' per le lunghe, adesso lo leggiamo. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. Parte subito forte, no? Questo è l'ombelico, ce lo ricordiamo, il ritmo molto incalzante, no? Ricordiamo anche che l'ombelico del mondo, non si può pensare all'Africa, no? È una cosa al centro, e quindi anche il ritmo della canzone era molto incalzante, c'era molto ritmo, molti tamburi.
Sei molto africana, diciamo.
Sì, molto ritmata. Sì. È qui che si incontrano facce strane, di una bellezza un po' disarmante. Pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante.
L'Africa? Sì. È l'Africa, sì, le tribù africane.
Siamo in una terra di confine, si incontrano tante etnie, tante razze, tanti popoli diversi. Sì. Infatti è bello, no? Di una bellezza, facce strane, di una bellezza un po' disarmante. Pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, occhi verdi brillanti, no? Facce meticce di razze nuove, come il millennio che sta iniziando. Infatti eravamo
all'inizio. Quante ne abbiamo viste?
Mamma
mia.
Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. No? Diceva facce meticce di razze nuove, perché stavano arrivando, no? Cominciava questo grande flusso migratorio un po' ovunque, tutti che si spostavano. La società, in tutte le società del mondo che stavano cambiando forma e colore, per fortuna. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Noi però adesso ci dobbiamo fermare, perché dobbiamo tornare invece un po' indietro e ci ascoltiamo una canzone molto famosa e molto classica.
Ascoltiamo ancora di Mina.
Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. Strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento. te, io ti chiedo ancora, il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora, ti abbracciarmi ancora.
Di nuovo gli irradiati per leggere della buona musica. Stiamo leggendo L'ombelico del mondo di Jovanotti. Siamo arrivati che stiamo già ballando, no? L'inizio del nuovo millennio, che è il millennio che sta arrivando, e noi stiamo già ballando. Questo è L'ombelico del mondo, L'ombelico del mondo. Ancora Jovanotti, questo è L'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare.
Bello, molto bello, sì.
Dove non si sa dove si va, questo è L'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire. Fino e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare. Respirare è l'anima, no?
Bello,
dentro i polmoni, si torna.
Concetto.
Si torna proprio dentro se stessi, ci si va a riempire.
Si torna a vivere, si torna a respirare.
Si torna a vivere, si torna a respirare.
Guardandosi dentro.
Dentro, no? Certo.
E poi continua. È qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia. Perché l'ombelico del mondo alla fine è un luogo, no? È un luogo, ma è un po' un luogo che è anche nell'anima delle persone.
Certo, all'interno dell'animo delle persone.
E infatti sarebbe il luogo, cioè secondo me, dove tutti i popoli si incontrano.
Bello, anche qui dice, è qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Cioè l'uomo nudo non ha con sé nulla se non, no, la sua fantasia, il suo,
certo,
suo mondo interiore, le sue idee, la sua voglia di essere, la sua gioia. Questo è l'ombelico del mondo e qui c'è il pozzo dell'immaginazione. Che dire?
Niente da dire, bellissimo testo.
L'ombelico del mondo, c'è il pozzo dell'immaginazione, dove nasce l'immaginazione. Cioè
dove nasce come l'immaginazione.
Belle mani, come fosse un pozzo dal quale tu attingi, no? E vai a prendere l'immaginazione.
Certo.
Dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione.
Sì.
Tutte le esperienze vanno lì nell'ombelico del mondo e da lì diventano espressione, come per esempio, che ne so, la pittura, il disegno, no? Le esperienze di tanti.
L'arte.
L'arte, sì. Le esperienze di tanti che si vanno a raccogliere, a mescolare e diventano un momento nel quale gli altri, le persone, gli artisti si esprimono, raccontano. Dai, no, Paolo.
Che è un po' come l'Expo.
È vero, è giusto, giusto.
L'Expo che è, scusa,
certo, è l'ombelico del mondo.
Certo, è, cioè, è un evento dove tutti i paesi del mondo, diciamo, mettono in mostra quello, cioè la loro immaginazione, la
certo,
loro.
Certo, giusto. La loro cultura, la loro etnia, le loro differenze, no?
Certo.
Bello, sì. E si trasformano in espressione, abbiamo detto. Dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni, dove le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. No, si dice l'eccezione che conferma la regola, invece no, quello, l'ombelico del mondo è un luogo dove non esistono le regole, esistono solo le eccezioni, quindi c'è le cose più belle, più fantasiose, più
bello, sì.
Bel passaggio. Questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, e c'è per il ritornello. E ancora, questo è l'ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da cui parte ogni nuova via.
È il punto di riferimento, insomma.
Certo. Il punto cruciale, diciamo.
Sì, è come un luogo al centro di qualcosa.
Centro di qualcosa.
Potenziale dove partono tutte, dove parte la vita, dove parte tutto.
Sì. Dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Cioè anche dai luoghi più lontani, più piccoli, le periferie, no? I luoghi più anche depressi, se vogliamo, più poveri, c'è una nuova forza, una nuova energia, tutto che si va, no? Avvicinando, tutto che inizia ad accogliersi, bello. Questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo. Bellissima canzone di Jovanotti, abbiamo detto da cavallo del nuovo millennio, insomma, fra la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000. Canzone almeno
sì.
vecchia di almeno 20 anni, che però ci è piaciuta. L'abbiamo letta e adesso però ben ascoltato.
Di Jovanotti ci ascoltiamo L'ombelico del mondo.
L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo.
Te la ricordi sta canzone, Emanuele? Era bella, eh?
Sì.
Molto bene, molto bene.
Questo è l'ombelico del mondo.
Gli irradiati rientrano perché nel fuori onda c'è un argomento interessante che adesso poi andiamo a parlare di attualità, però insomma stavamo parlando, dice che con certa gente non vale la pena parlarci, no, con certa gente no, è inutile anche incazzarsi. Poi c'è un argomento interessante del quale parleremo rispetto agli hacker, rispetto ai siti bloccati, agli account bloccati, ma ne parliamo dopo quando parleremo di attualità. Ora c'è una cosa molto curiosa di cui vorremmo parlare, che è un articolo che Enrico ha preso dal Corriere della Sera.
Scusa.
Prego, Emanuele.
Non
si sente bene?
Antitetto, dico, però non ti abbatta un po'.
Non ho capito.
Non ti abbatta un po', non ti entra un po'.
Adesso dopo te la sistemo meglio, dopo te la sistemo meglio. No, questo ci piace durante la diretta, sistemare, insomma, fare un po' di confusione. Allora, dicevo, Enrico ha trovato un articolo molto interessante su Il Corriere della Sera di Barbara Millucci, ok? Allora volevo il commento vostro, Paolo, Maurizio, Matteo, Enrico. A rischio estinzione metà, perché di solito si parla degli animali, no? A rischio degli animali, attenzione, invece no. A rischio estinzione metà degli idiomi del mondo. Grazie all'AI, che è un'associazione, una cosa particolare, anche i più rari possono restare vivi. Per esempio, allora guardate qui, il cinese lo parla il 20% del mondo, il 16% parla inglese, ovviamente il cinese essendo un miliardo e X, loro sono il 20% della popolazione mondiale e parlano solo loro, cinese. Inglese il 16%, lo spagnolo, considerando tutto il Sud America, il 7% della popolazione mondiale, la lingua hindi il 5%, l'arabo il 4%, il portoghese il 3%, l'indonesiano il 3%, il francese il 3%, il russo il 2%, poi giapponese, tedesco, il bengalese, il persiano, il turco, il vietnamita, il coreano, il punjabi, l'italiano, il marathi e il telugu soltanto il 2% della popolazione mondiale. Ecco, e addirittura c'è un 22%, enorme fetta, che sono tutte le altre lingue del mondo, che rischiamo di perderne tante. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare?
Non la Cina regolata, la vostra lingua.
Maurice, tu che ne pensi?
Beh, se i cinesi sono un miliardo, predominano loro, però bisogna conservare lingue come il francese, l'inglese, lo spagnolo
e anche le lingue minori. Per esempio la signora Millucci, la dottoressa Millucci, scrive questo: metà delle lingue parlate scomparirà entro la fine del secolo, dice. Così come l'estinzione di alcune specie animali, anche le nostre diversità linguistiche, forse il mezzo più importante della conoscenza di sé che abbiamo noi esseri umani, si sta erodendo. Ogni due settimane il mondo perde una lingua. Delle 7.000 diffuse sulla Terra, solo 30 sono usate dalla maggioranza della popolazione mondiale.
Sai
appunto,
che te dico?
30 partendo dal cinese al Tengelu, che ne ha il 2%, dal cinese che ne ha. Come facciamo?
Sai che te dico? Devi partire dal positivismo di Wittgenstein. Che disse Wittgenstein? Disse che ogni giorno nasce una lingua e ne muore una.
Ok.
Quindi, però quello che conta è il significante, quello che praticamente...
Quello che c'è dentro quella lingua.
È quello che ti interessa. Il gatto è sempre quello, il gatto. O lo chiami in un modo, lo chiami nell'altro, l'importante è che conta quello che conta.
Ah, vedi, quindi tu sei a favore del concetto della lingua, se qualche lingua si perde...
Poi, a parte che non si perde perché... Oramai è tutto scritto, tutto ci sono i corsi di lingua. Cioè...
A proposito di quello che stiamo dicendo, fermiamo il timer. Aggiungo ancora una cosa, poi ci fermiamo per ascoltare della bella musica. Dice la nostra dottoressa Millucci che l'Assemblea Generale dell'ONU e dell'UNESCO hanno dichiarato per l'anno 2022-2032. Il decennio internazionale delle lingue indigene, al contrario di quello che sì. L'obiettivo è richiamare l'attenzione sulla progressiva perdita di questi dialetti, aumentando la consapevolezza dell'importanza della diversità linguistica e del multilinguismo per lo sviluppo sostenibile, per costruire pace, giustizia e sviluppo. Addirittura, Enrico.
Speriamo bene.
Auguriamoci un futuro migliore a questo punto.
Anche per le lingue.
Soprattutto.
Sarebbe una tragedia perdere tutte queste lingue, tutte queste identità.
Sono l'identità, appunto, come diceva Paolo, il gatto è sempre il gatto, però sì. È bello chiamarlo chiamarlo gatto se sei italiano e giusto con una lingua che è minore, che magari in pochissimi utilizzano, però è una ricchezza. Bene, gli irradiati si fermano anche di fronte al positivismo di Wittgenstein, come diceva Paolo, che però ci lancia questo bellissimo pezzo di Gigi D'Alessio. Paolo, ti tocca.
La prima stella di Gigi D'Alessio.
Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato. Qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire, a chi mi deve un giorno perdonare. Vorrei gli occhi tuoi nei miei per guardare insieme.
Il mondo è grande, ma il mondo è anche piccolo. E prima stavamo parlando di una cosa interessante e adesso ci aggiungiamo alcuni elementi, no? Nel nostro inizio di programma abbiamo parlato di viaggi, viaggiare in macchina, viaggiare in treno, in aereo, no? Le differenze che ci sono. Ecco, ora il ragionamento è questo. Alla fine del 2025, cioè fra 3 anni, 2 anni e mezzo, quindi insomma fine del 2025, la rotta Sydney-Londra, tramite la Qantas, che è una nuova compagnia aerea che si è specializzata sui viaggi di lunghissima
Qantas è tanto tempo che
esatto, c'era tanto tempo, però si è lanciata in queste tratte di lunga percorrenza. Oltre 17.000 km verranno percorsi nel volo diretto Sydney-Londra, nelle quali ci sarà cibo, ci saranno film e ci sarà anche un'area relax all'interno dell'aeroporto, dell'aereo. Cioè 17 ore di volo, l'aereo da seggiolino un po' scomodo si trasforma quasi in nave da crociera. Ecco, voi che ne pensate? Che ne pensate, Enrico?
Mi auguro che possa funzionare, che non c'è un altro business. Per i soliti ignoti.
Business per i soliti ignoti?
Speriamo di no.
Auguriamoci che, come io sono d'accordo con Enrico, e che sia una cosa che vada a buon fine.
Matteo, tu che idea c'hai? Te lo faresti 17 ore di volo?
No.
Tutta la tirata?
17 ore di volo.
No.
Arrivi che sei lesso.
È un giorno.
Arrivi che sei lesso.
No.
troppo lungo, troppo
lungo. Poi anche la paura.
Beh, certo, stare
17 ore sospesi sull'aria, mamma mia. No.
Invece Emanuele, tu te lo faresti un viaggio del genere, sì?
Sì.
Te lo faresti?
Io dico che io amo il rischio.
Ah, perché tu ami il rischio? Allora andiamo proprio sulla fiducia.
Io amo il rischio,
vabbè, allora, no, perché è un po' così, funzionerà così. Allora, ci saranno 20.000 litri, 20.000 litri di capacità del serbatoio che sarà aggiunto al velivolo, cioè il veicolo, l'aereo, avrà un serbatoio suppletivo di 20.000, di 20.000, sì, anche perché se finisce la benzina non è che accosti.
Non può finire.
Non può finire. Sapete che nelle barche, se tu hai un motoscafo e devi fare 10 km, tu devi avere la benzina per farne il doppio e mezzo. Cioè, se tu devi fare un pezzo di 10 km in barca, tu devi avere carburante per farne 30. Perché? Perché siete, cioè non andata e ritorno, e è ancora andata. Tu devi avere tre volte la benzina rispetto alla distanza che devi percorrere. Perché? Se ti fermi, che fa? No, allora, 20.000 litri.
Non lo sapevo.
Sì. 20.000 litri in più, un serbatoio in più. Ok. Il 15% dovrebbe costare di più il biglietto rispetto ai voli con lo scalo, no? Fai Londra, Dubai, Sydney, c'ha un costo. Questo costerà il 15% in più. Ok, poi ci saranno 140 posti di economy, di classe economica, 40 premium economy, un po' più della economy, 52 business class e 6, soltanto 6 persone di prima classe. Allora, vedendo dal disegnino che c'è qui, nella premium economy c'è una specie di salottino, cioè nelle varie ali sono dei piccoli salottini. Invece sedili di prima classe sono e si possono distendere a formare quasi un letto grande matrimoniale. E qui bello, a metà bello. C'è una specie di bar, c'è proprio un bar, mette dalla fotografia che se questo corrisponde c'è proprio una specie di baretto dove la gente può andare, stare, muoversi. Ecco,
e 17 ore di volo, ti credo.
C'è anche il cinema?
Sì, sì, beh, quello no, non c'è un cinema per tutti, c'è il cinema sul tuo seggiolino davanti, no?
Certo.
E tu puoi vedere 100 film, puoi scegliere tra tanti film che ci sono.
Bello, bello.
Insomma,
bella beata.
Così suona meglio, così suona meglio.
È per trattenere, è perché è bello per trattenere.
Cioè. Io volevo sentire Paolo invece rispetto a questa cosa qui. Allora, i primi voli Australia-Regno Unito, quindi da Brisbane a Londra, primo volo nel 1935 impiegava 12 giorni, primo volo, richiedeva 7 soste intermedie in 3 continenti, cioè partivano da Brisbane in Australia e si dovevano fermare a Darwin, sempre in Australia, a Singapore, a Rangoon, che parliamo della zona, diciamo, India sud-est asiatico. Poi si fermavano a Karachi, poi si fermavano al Cairo, si fermavano a Brindisi, si fermavano a Parigi e poi a Londra. 12 giorni, 7 tappe. Adesso in 100 anni siamo arrivati al volo diretto. Ecco.
Beh, me scusami.
Ma sì, rispetto ai 12 giorni?
Sì, dai.
Perché?
Ma prima quanto ci voleva per andare in Australia?
No, fino adesso, adesso ci vogliono, penso, si fa scalo. Si fa scalo tra. Guarda, le tratte più lunghe, no, qui non ce lo dice, ma adesso si fa scalo per andare in Australia più o meno, sì, penso che una 12-13 ore ci possono volere con scalo. Cioè adesso ci si ferma a Dubai, quasi tutte le tratte fanno Europa, Dubai, Dubai Australia, oppure Dubai Indonesia, Indonesia Australia.
Secondo voi reggerà l'aereo?
Speriamo per quelli che ci sono dentro.
Una barzelletta,
un super aereo.
c'era una barzelletta che diceva io vado
a prendere
l'aereo e quello gli fa, se si rompe l'aereo, quello gli risponde, tanto mica non è il mio.
Io su questo chiuderei questo bellissimo blocco.
Era una barzelletta che diceva così.
Chiuderei su questo bellissimo blocco lanciando questo pezzo che lo lancia Enrico di Stevie Wonder.
Stevie Wonder, I just call to say I love you.
I just call to say I love you.
Era dell'85 questa canzone.
Bel pezzo.
85.
A dopo. A proposito di attualità, chiudiamo facendo l'ultima considerazione sul blocco precedente. Questo bellissimo articolo di Leonard Berberi che abbiamo preso sul record dei cieli, no? Appunto l'aereo di cui abbiamo parlato tanto. Siccome Matteo era un po' curioso, allora il jet è fatto in fibra di carbonio, ok? Quindi l'Airbus A350, così come si chiama, ha la fusoliera in materiale composito a base di fibra di carbonio che rende il velivolo ancora più leggero ed elastico, ovviamente per sopportare
sì.
No, le pressioni, Paolo, dei venti, certo. Eccetera, eccetera, le correnti, e maggiormente in grado di reggere appunto le vibrazioni, no? Un tavolo vibrando si spaccherebbe, invece un aereo è flessibile, riesce a fare il lavoro ondulato e a gestire le vibrazioni.
Esattamente.
Esatto. Sì. Questa caratteristica dell'essere così, anche di reggere bene le vibrazioni, ecco, torniamo al discorso di Paolo, fa risparmiare sul carburante.
Sì.
Permette di consumare meno cherosene. Proprio perché evidentemente, cioè, surfa sull'aria, diciamo, sulle correnti, piuttosto che essere rigido come un qualcosa, quindi lo rende più. Il veicolo, l'Airbus A350, costa 366 milioni di dollari. Quindi in euro, milioni di euro quanti sono? Più o meno un po' meno, cioè 320 milioni di euro possono essere sui,
diciamo, che
modo.
Mbappé se lo può comprare su un anno e mezzo di ingaggio.
Diciamo che Mbappé se lo compra in un paio d'anni. Nelle trattative però tra la compagnia e i costruttori ci sono quasi sempre degli sconti anche importanti, quindi secondo gli esperti il prezzo pagato dalla compagnia Qantas per avere l'aereo A350-1000, perché si chiama così, A350-1000, sarà tra i 124 e i 170 milioni di euro.
Mamma.
Cioè, se tu te lo vuoi comprare, diciamo che fra 170 milioni e 124 te la cavi.
Sì, domani me lo compro.
Te la puoi cavare, no, io fossi in te lo farei questo affare. Non avrei fatto invece l'affare che ha fatto questo simpatico Franky Zapata, un francese, pilota, inventore, fermi voi, inventore del jetpack, ok? Sappiamo che cos'è il jetpack, no? È quell'affarino che si mette sotto i piedi, fa Paolo, per spingere e volare, no? Che usano molto i militari, sono degli stivali, diciamo, una specie di sedia sulla quale si sta in piedi. Ecco, lui, l'inventore di questo attrezzo, collaudato, utilizzato molto nella marina, nell'aeronautica, dalle forze speciali, eccetera, eccetera, è caduto in mare da un'altezza di 15 metri, ok? Sul lago di Bir-Carros, in Francia, mentre pilotava appunto il suo flyboard. E insomma, si è fatto anche abbastanza male. Ecco. Che vogliamo lì? Che gli vogliamo lì?
Sta un po' più attento.
Sta attento,
più attento.
Facci soffrire meno, no?
Certo.
Già.
Mettiti l'anima sulla coscienza.
Attenzione.
Esatto. Invece abbiamo scelto questo bell'articolo di Marco Bonarrigo perché ci è piaciuto un po' il concetto. Allora, aiutatemi. È stata intervistata Ambra Sabatini, che è l'atleta italiana paralimpica che ha vinto la medaglia d'oro, una delle tante medaglie d'oro vinte alle Olimpiadi di Tokyo. Il punto è, lei ha fatto questa intervista dicendo: le mie foto sui social con la protesi, le ho messe apposta, ha voluto mettere su Instagram le sue fotografie con la protesi, eccetera, alle gambe. Ai ragazzi dico: mostratevi per come siete.
Giusto. Dei ragazzi siamo d'accordo.
Siamo d'accordo e ci piace.
Proviamo ad un'unanimità.
Ci piace Ambra Sabatini perché, insomma, perché ha proposto.
Perché è intelligente.
Perché è una donna intelligente, bravo. Una donna intelligente, una giovane atleta molto molto intelligente. Bene, ora invece volevamo prima parlare di un'altra cosa spiacevole successa nei giorni scorsi al Louvre. Uno che stava vedendo le varie opere d'arte del museo francese ha tirato una torta contro il quadro della Gioconda. Per fortuna che davanti al quadro della Gioconda c'è una specie di pannello in vetro che l'ha protetta, e quindi la torta non ha colpito la Gioconda, ha colpito il pannello che la protegge, il vetro. Ecco, che ne pensate? Che cosa volete dire, Paolo?
Un folle, 30 anni nel manicomio.
Una volta, quando
la mamma degli imbecilli è sempre incinta.
Quando andavi a Lugo, ti aprivano lo zaino, guardavano che c'era, che non c'era.
Quello poi ringrazio Dio che c'era il vetro.
Se sono resi conto, se non sono stati
capaci, vuol dire che sono come sempre i francesi.
Dai francesi.
No, dei galli. Mi hai visto anche quello lì che è cascato.
Dai galletti francesi non ci si può speciare. È vero, quello con jetpack.
Quello
francese.
Era quello
Frecchi Zapata.
Che alla festa. Alla festa della Repubblica Francese, come si chiama?
Quella di luglio,
presidente, quella di luglio.
Faceva l'evoluzione.
Dall'Inghilterra è arrivato in Francia.
Ah, è vero, col jetpack, è lui.
Quello che volava in quel modo.
È vero, Zapata. È andata a cadere. Ecco, i francesi fanno sempre queste diciamo francesate. Queste francesate.
Sì, francesate.
Invece una cosa. Allora, Paolo.
Non sono tedeschi
rigorosi. L'ultima notizia. Paolo è stato hackerato? Sei stato hackerato?
No, attenzione. Se scrivi un pensiero difforme. Dal mainstream
ci piace.
Magari ti hanno preso un po' di mire, moderatori, cose eccetera, sospendono anche l'account.
E quindi?
Sui forum, sulle cose, quindi tutti i loro amici dicono quello che gli pare, tu invece te bloccano.
Non devi essere. No, perché il consiglio che vi danno gli irradiati è: non esagerate sui social.
Non esagerate sui social.
Non andarci per niente.
Non andarci per niente.
Purtroppo, quando serve.
Quando uno.
I social sono. La pugnetta, insomma,
quando è necessario,
lì davanti, gratificato di sentire quello.
Un attimo senza dare troppo peso, no?
Certo. Non bisogna andarci per niente, bisogna andarci solo per le cose che servono.
Esatto, per la bella musica, per vedere delle belle cose, ma non per stare lì a spippolare.
Certo.
Bene così, gli irradiati vi danno questo consiglio e voi portatelo in saccoccia. Ora ci fermiamo, vi salutiamo, vi saluto.
Comunque io perché ho smesso di usarlo, quindi.
Oh, bravo.
Cioè io lo uso solo per vedere il.
Così, esatto.
Per delle cose basta.
L'avevi disinstallato.
Sì, io ho tolto Facebook dal mio cellulare, non ce l'ho più. C'ho solo Instagram, che però lo uso molto poco. Quindi vi saluta, abbiamo detto.
Si metteva lì davanti, poi.
Uno dopo ci perde tempo,
ci
no?
Perdeva troppo tempo.
Esatto, io l'ho disinstallato perché sennò ci si perde tempo.
Però ci sono i gruppi, cose, eccetera. Sì. Che quando fanno gli eventi, le cose, eccetera, adesso non vengono più rimesse sugli altri siti, eccetera. Solo su Facebook.
Sì, adesso Facebook è utilizzato tanto per le pubblicità, più per quello che per i commenti. Allora. Va bene, ci fermiamo e ripartiamo di nuovo con i saluti.
Vi saluta Eric,
Matthew,
Emanuele,
Morris,
Paolo
e Simone, e ringraziamo l'associazione Madre Coraggio, la cooperativa Nuova Dimensione, Francesco di Radiofonica e tutti i ragazzi dell'officina, scusate, tutti i ragazzi di Radiofonica. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta, però c'è questa canzone che vi dovete ascoltare mentre ce ne andiamo.
E ora finiamo con Quel cielo in una stanza di Geno Paoli.
Mitica. Ciao a tutti, ciao.
Bisogna andare su WhatsApp.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente, più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo.